18:11 Radio Onda Rossa 87.9 nella modulazione di frequenza, ancora ben ritrovati e ben ritrovate su questa radio. Avevamo detto, avevamo promesso che oggi vi avremmo parlato di Russia. Ci sono state le elezioni domenica e insieme a noi per commentarle Giancarlo Castelli, collaboratore di eastwest.eu, ma insomma nostro corrispondente quando cerchiamo di indagare un po' il mondo russo. Stai tra l'altro proprio oltre Cortina, si diceva una volta, e stai a Mosca, giusto? Ciao Giancarlo.
Buonasera, buonasera a tutti. Sì, oltre Cortina, speriamo non di ferro, insomma, come era una volta, ma qui il rischio è che si rialzi di nuovo la cortina con quel materiale, insomma, da guerra fredda.
Eh sì, d'altronde poi in giro per il mondo si costruiscono sempre più muri. Almeno una volta c'era, diciamo, soltanto quello di Berlino, ormai è un moltiplicarsi di muri a destra e a manca nel mondo.
Sì, no, infatti è caduto il muro di Berlino e se ne sono alzati altri 50, insomma. Il problema è che, diciamo, questo muro da parte dell'Occidente, insomma, è già qualche anno che si cerca di, così, insomma, di dare motivo a Mosca, al Cremlino e quindi a Putin di tirarlo su, perché poi, insomma, è un po' un gioco delle parti quello tra Occidente e Russia, cioè quella di fare questo giochino un po' pericoloso, insomma, di una sorta di guerra fredda 2.0, insomma, e quindi da 2-3 anni almeno si sono intensificate le attività dell'Occidente nei confronti della Russia, che poi, insomma, reagisce a modo suo, giusto o sbagliato che sia. Una delle cose che, appunto, è uscita fuori in questi giorni, subito dopo le elezioni, che come tutti sanno sono state stravinte da Putin come previsto, il dubbio era soltanto sul quorum, sull'affluenza degli elettori, perché l'uomo, diciamo, che così, insomma, da qualche anno sfida apertamente Putin, cioè il blogger avvocato Navalny, che è stato escluso dalle elezioni, aveva lanciato il boicottaggio del voto, quindi
proprio con te ne parlammo da questi microfoni un mesetto fa, forse.
Sì, quindi arrivare sotto il 70% dell'affluenza degli elettori sarebbe stato in qualche modo così, cioè, un piccolissimo successo di Navalny. In effetti questo è accaduto, perché poi l'affluenza è stata del 67,5, ma se Navalny si accontenta di questo 2,5 o quanto possa essere, di più o di meno, tutto sommato nemmeno lui può cantare vittoria. Certamente qualcosa è riuscito ad erodere, insomma, al plebiscito verso Putin, ma sicuramente col 76,60, se non sbaglio, dei voti che ha ottenuto, dei voti espressi, insomma, Putin può ritenersi soddisfatto. E c'è stata la dichiarazione del capo dello staff elettorale di Putin, il regista Alexander Kondrashov, che ovviamente ha detto: noi ringraziamo l'Occidente, ma sicuramente Theresa May, perché con la loro propaganda contro di noi, la loro paranoia tutto sommato infantile nei nostri confronti, l'unico risultato che da sempre ottengono è quello di rafforzare l'unità del paese che si stringe intorno al leader. Questa, a grandi linee, insomma, è un po' la realtà dei fatti alla fine, insomma.
Senti, hai conoscenza, magari Putin ha già diramato la sua squadra di governo. A me una casella in particolare interessava, quella del ministro degli esteri Lavrov, che per tanti anni è stato ministro degli esteri. Secondo te verrà confermato? Perché, insomma, cerchiamo anche un po' di leggere la situazione internazionale, e un dicastero come quello degli esteri in questo momento, per quanto riguarda la Russia, è impegnata ovviamente in Siria, con certe geometrie ed equilibri geopolitici da mantenere con Russia ed Iran, insomma, è una questione importante.
Allora, la Russia è una repubblica presidenziale, ma alla fine il capo dello Stato non è il capo del governo, tant'è che Putin è stato capo del governo quando ha dovuto saltare un turno nel 2008, perché non poteva essere eletto per un paio di volte, fece il capo del governo, il presidente della Repubblica Federale fu Medvedev, insomma, poi in realtà, insomma, era Putin che dettava la linea. Quindi quello che si aspetta invece è proprio la nomina del capo del governo, e che appunto sarà di decisione presidenziale, e su questo ancora non si sa nulla, ancora non si sa se Medvedev, appunto l'attuale capo del governo, verrà riconfermato, e diciamo per ora non è trapelato assolutamente nulla. Sicuramente una casella che secondo me, insomma, almeno dall'idea che mi sono fatto, rimarrà sicura e stabile, è proprio quella di Lavrov, perché diciamo il suo viene considerato un lavoro eccellente per la sua capacità anche diplomatica. Lavrov non perde mai le staffe, non è mai eccessivamente sardonico nelle sue risposte, è molto diplomatico e tiene il punto, quindi diciamo è un perfetto esecutore della politica del Cremlino, e anche fatta con una certa maestria. Quindi credo che proprio quello di Lavrov sarà uno dei ministeri che sicuramente verranno confermati. Per il resto non si sa molto, anche perché probabilmente tutto sarà espressione del partito di Putin, Russia Unita, anche se Putin, molti se lo ricorderanno, in queste elezioni presidenziali si è presentato come indipendente, lui che è uno dei fondatori di Russia Unita, il partito che domina da anni il Parlamento russo, e ha voluto tentare questo azzardo, non si è mai capito bene, perché il test ha significato anche raccogliere le firme, perché come indipendente, così come succede in Italia, se non sei rappresentante di un partito presente in Parlamento, devi raccogliere le firme per presentarsi. Ovviamente Putin non ha avuto nessun problema a raccogliere il numero sufficiente di firme, e quindi insomma è molto probabile che il capo del governo sarà ancora una volta espressione del suo partito. È vero una cosa, che subito dopo le elezioni Putin ha convocato tutti gli altri 7 candidati ad un tavolo di discussione, e mettere a punto, dicendo anche Xenia Sobchak, che come dire è quella un po' più riottosa nei confronti di Putin, gli altri insomma è un po' un gioco delle parti, qui c'è un partito comunista che non si è praticamente mai opposto alle politiche, e peraltro insomma come dire liberiste in economia di Putin, insomma a parte così qualcosa di facciata, insomma il partito comunista ha accettato quasi tutto, anche perché poi come dire vive un po' di rendita in questo ruolo dell'opposizione, il partito socialdemocratico uguale, e il partito liberal democratico di Cirinovski, che è un partito veramente di estrema destra, la stessa cosa. E i candidati sono stati un po' espressione dei partiti in Parlamento, quindi Grudinin, che sono un po' la sorpresa in genere per il Partito Comunista, da sempre, da prima ancora di Putin si presentava Gennady Zyuganov, che è il decano del Partito Comunista Russo e che è l'eterno perdente, l'eterno secondo.
Ormai sarà anche molto vecchio, sarà anche molto vecchio, immagino. Dicevo, sarà anche molto vecchio, no?
Non è nemmeno vecchissimo.
No, perché me lo ricordo dai tempi proprio della caduta dell'Unione Sovietica.
Sì, diciamo negli anni 90 Zyuganov già circolava dalle parti del Parlamento russo. Quest'anno invece curiosamente hanno fatto le primarie, un po' una cosa quasi veltroniana.
Ormai vanno di moda, dai.
sì, le fanno anche in Russia, e peraltro sono state lanciate da quello che all'apparenza forse poteva essere uno dei rappresentanti più credibili della sinistra, diciamo una sinistra. Qui per esempio la sinistra più come dire più presente è un misto di idee sociali con uno sguardo insomma così anche un po' all'Unione Sovietica, ma timidamente, e il patriottismo, quindi Sergei Udaltsov, che è il leader del Lievi Front, il fronte della sinistra, ed è colui che dopo essere uscito dal carcere, si è fatto qualche anno di carcere per le manifestazioni anti-Putin del 2011-2012, in cui si erano tutti insieme socialisti, comunisti, liberali, nazionalisti, anarchici. Mi sembra che poi forse l'ho già raccontata questa cosa, ma insomma a me continua a sorprendere. Lui venne arrestato per gli scontri del 2012 sulla piazza Bolotnaia, si è fatto insomma anche qualche anno di galera, poi è uscito e ha cercato di riunire un po' le anime di questa sinistra un po' confusa, insomma, che c'è in Russia, la sinistra meno istituzionale, coinvolgendo quindi anche il Partito Comunista, quindi il rappresentante più istituzionale della sinistra russa, in queste primarie, dove curiosamente invece di Zyuganov ha vinto questo Pavel Grudinin, che è un imprenditore, è riuscito a ottenere insomma un bel numero di voti e quindi è stato lui a scendere in campo contro Putin. In realtà ha preso anche meno di quanto nelle scorse elezioni aveva preso Zyuganov, che è arrivato al 17-18%, Grudinin è arrivato tipo poco meno del 12%, ma è stata salutata come una vittoria, questa anche perché nei sondaggi prima delle elezioni lui e Cirinotti insomma oscillavano tra il 5-6% e ogni tanto aveva un po' di più l'uno o ogni tanto l'altro, invece i voti reali poi sono stati praticamente il doppio per Grudinin e qualcuno appunto ha ipotizzato, lo stesso Zyuganov, perché adesso Putin dovrebbe dargli l'incarico di primo ministro, ma insomma è così una pura illusione.
Staremo a vedere, d'altronde il governo si deve formare anche in Italia, proprio di Italia volevo un po' parlare con te perché hai scritto sempre su eastwest.eu: a Mosca la flat tax decantata da Salvini non piace più neanche ai putinisti, ci racconti un po'?
Sì, guarda, l'articolo l'avevo preso a spunto da un articolo della Komsomolska Pravda, che è uno dei giornali più filo Putin che ci sono in Russia, è una sorta di libero quotidiano come il libero che c'è in Italia, insomma, di quello fondato da Feltri.
Ma almeno fa ridere quanto libero con le prime pagine.
Insomma, sì, più o meno sì, okay. Anche perché poi ha molto, cioè la Komsomolskaya Pravda peraltro è un giornale storico dell'Unione Sovietica e che è il, come dire, la versione giovanile della Pravda, la Komsomolskaya,
certo, era la gioventù comunista, sì.
Adesso quindi sulla testata si vedono ancora questi simboli che ormai sono rimasti insomma così a ricordo, e poi in realtà è un giornale quasi di gossip, un misto di gossip e
una sorta di tabloid,
sì, una cosa del genere. E praticamente però proprio per questo insomma mi ha sorpreso che c'erano un paio di articoli di due analisti economici russi che appunto lamentavano i problemi creati dalla flat tax, tant'è che il ministro dell'economia Siluanov sta studiando delle misure per superare la flat tax o almeno per stappare i buchi che questa misura fiscale insomma ha portato nell'economia, nella società russa, perché poi in realtà lo Stato recupera con tutta una serie di tasse che vanno a cadere appunto sui cittadini. E poi, questo almeno è quello che dicevano i due analisti, in realtà da gli introiti insomma fiscali poi i cittadini russi non ricevono quei servizi insomma che si aspettano per le tasse pagate. Questo da un occhio disattento ed esterno come il mio potrei dire che non sembra molto, perché poi in realtà parecchi servizi qui funzionano e in qualche caso anche meglio che in Occidente, basti pensare ai trasporti pubblici o le scuole e queste cose qua, però chiaramente insomma, è un occhio disattento ed esterno e quindi diciamo più di tanto non metto bocca in, insomma, come dire, rispetto a quello che è il punto di vista della società, cioè dei cittadini russi. Però insomma questa cosa qui si è deciso di superarla, hanno preso misure, ma ovviamente adesso è tutto fermo perché Putin in questo momento sta studiando quelli che, come diciamo, portare a compimento questo progetto iniziato praticamente nel 99, poi nel 2000 è diventato presidente per la prima volta, un progetto praticamente durato un quarto di secolo, quando finirà il suo ultimo mandato saranno passati 24 anni e non avrà più altre occasioni per poterlo concludere. Quindi quindi sicuramente questi 6 anni saranno molto importanti per affermare, sempre secondo lui, insomma, il ruolo di superpotenza a tutti i livelli, a livello economico, militare e anche a livello tecnologico, quindi come dire, le nuove tecnologie e i nuovi strumenti di comunicazione sono uno degli elementi su cui la Russia cerca di darsi un'accelerata, e non credo che, insomma, su questo stiano troppo indietro, insomma, perché un po', diciamo, quello che si legge in Occidente, insomma, laboratori che vengono costruiti, che appaiono improvvisamente in nome della Russia, insomma, laboratori di studio. Poi certo non è che uno può dar retta alle promesse tipo tra un po' di anni arriveremo prima sulla Luna e poi su Marte, come ha fatto Putin qualche giorno fa, ma insomma quelle sono un po' sparate propagandistiche, ma è indubbio che da questo punto di vista la Russia punta molto. Ovviamente queste accelerazioni hanno un prezzo, e uno dei prezzi di questa corsa alla leadership mondiale nei confronti dell'Occidente significa i poveri che rimangono indietro, e quindi c'è una disparità sociale che lo stesso Putin è costretto ad ammettere e promettendo che sarà uno dei punti su cui lui interverrà in questo mandato. E l'altro è anche la stretta a livello come dire, a livello delle libertà e dei diritti, e quindi la società è, come dire, tende ovviamente un po' come anche in Occidente, perché poi l'Occidente su questo, diciamo, non è che si fa insegnare niente da nessuno, però qui, diciamo, la stretta rischia di essere ancora più forte. Quindi per esempio leggevo proprio oggi che erano stati arrestati alla fine dell'anno scorso alcuni anarchici antifascisti in alcune città russe, che, diciamo, al momento di tante cose gli anarchici e gli antifascisti dovrebbero essere l'ultimo problema che potrebbe preoccupare il Cremlino e il potere russo. Purtroppo sono pochi, purtroppo i campi dove si giocano le battaglie sono altri e non sono questi. Ebbene, questi ragazzi sono stati arrestati, fanno parte di questo gruppo che si chiama Siet Rete, e oggi candidamente, questo è riportato dalla stampa mainstream russa, l'FSB, cioè l'ex KGB, ha ammesso tranquillamente durante un'audizione al comitato investigativo russo di aver praticato elettroshock contro uno di questi ragazzi, quello più rappresentativo, adesso non ricordo il nome, non mi viene il nome, e che però non l'ha fatto non l'ha fatto per tortura, queste sono proprio le parole testuali, ma semplicemente perché era un modo per immobilizzarlo, perché voleva scappare. Insomma, queste sono testuali le affermazioni degli ufficiali dell'FSB ascoltati oggi dal comitato investigativo russo sulla materia. Evidentemente qualcuno aveva denunciato torture, perché poi esistono delle associazioni per i diritti umani, civili, che possono tentare almeno di controllare nelle carceri e, insomma, nelle situazioni sensibili dove ci può essere il rischio di repressione verso i cittadini, verso gli attivisti. E appunto il ragazzo aveva tutta una serie di ematomi sul corpo, quindi evidentemente questa associazione ha fatto una denuncia e c'è stata questa audizione. Questo, insomma, come dire, la dice lunga su quello che potrebbe aspettare che potrebbe aspettarsi la società russa nei prossimi 6 anni. È chiaro che la situazione va letta un po' in maniera più globale, perché si sono inaspriti tutti gli equilibri nel mondo, insomma, le questioni dell'America, Russia Gate, l'Ucraina, le esercitazioni della NATO, adesso quest'ultima cosa dell'avvelenamento di Skripal in Inghilterra, è un continuo che ovviamente legittima poi certe scelte politiche di Putin. Io sono sempre pensato, a volte di aver sospetto che Washington e Mosca siano alleate sotto sotto e che sia un gioco delle parti, perché sembra incredibile tanta cialtroneria da parte dell'Occidente nel produrre questi effetti che poi alla fine fortificano il potere di Putin. E quindi un po' la situazione è questa, diciamo, a grandi linee.
Beh, analisi che sicuramente magari svilupperemo in altre occasioni sempre con te da questi microfoni. Io per il momento ti ringrazio e a risentirci presto.
Grazie,
Giancarlo. Grazie.
Grazie, a presto.
Un abbraccio, ciao, a presto. Allora, 18:32, tra pochissimo parleremo di Kurdistan per ricordare una compagna combattente, non prima di dare questa comunicazione che prendiamo dalla rete Kurdistan Roma. La solidarietà può essere un'arma più forte del silenzio dei governi, così si intitola questa nota. Nuovamente oscurata la pagina di rete Kurdistan Roma e bloccati i profili di molti attivisti romani solidali con la resistenza curda. Non è la prima volta che succede, dichiara rete Kurdistan.